Ave Maria, eccomi, sono Don Marco, vi dico una santa settimana e quindi noi continuiamo con il nostro corso sulla Santissima Trinità, meditando oggi sulla terza persona, la più misteriosa, la meno conosciuta, la più discreta agli occhi della rivelazione. E quindi vediamo a distinguere propriamente questa seconda processione dello Spirito Santo. Innanzitutto, e poco ma sicuro, non possiamo immaginare che lo Spirito Santo proceda nello stesso modo in cui è uscito fuori il Figlio dal Padre. Poiché spero vi ricordate della settimana scorsa che praticamente il figlio esce fuori dal padre in questa vita spirituale del padre di Dio e nella sua conoscenza, nell'operazione intellettuale che è stato il contemplare, nella cui attività della contemplazione abbiamo potuto distinguere un frutto distinto, che si chiama il verbo o il concetto, e quindi in questo concetto Dio pensa, e pur essendo questo concetto distinto dallo stesso Dio, in quanto è origine, punto di partenza dal quale si forma il concetto o il verbo mentale. Orbene, di sicuro lo Spirito Santo non può essere un nuovo concetto. Non può essere un secondo verbo e dunque figlio distinto dal primo figlio e dal padre, semplicemente perché, a differenza di noi uomini, che noi abbiamo tanti pensieri e quindi rispettivamente tanti concetti nella nostra mente, perché abbiamo bisogno di ecco, concettualizzare e conoscere il mondo intorno a noi con operazioni limitate e distinte, visto che la nostra mente, il nostro intelletto è così limitato e così distinto, e quindi è pur vero che noi uomini formiamo tantissimi, nella nostra testa abbiamo tanti concetti, concetti sugli elefanti, sulle vacche, sugli alberi, concetti sulle nuvole, concetti su Dio e via dicendo. Non so se sapevate che nella nostra testa ci stanno una marea di concettualizzazioni e in corrispondenza ad esse abbiamo tantissimi ragionamenti. In Dio invece non è così. In Dio, visto che il suo intelletto è immenso ed infinito potere, in un solo suo atto di pensiero, contemplate questa purezza, questa semplicità e profondità della vita divina, gli basta un solo concetto e in esso comprende l'universo, anzi più dell'universo. Vi ricordate? A che cosa pensa Dio di per sé soltanto? Pensa solo a sé e alla sua propria essenza divina. E in questa sua essenza divina, egli, contemplandolo, esprime un solo concetto che eguaglia perfettamente il suo intelletto contemplante, ovvero accoglie, riesce ad abbracciare nella sua circonferenza, che appunto è illimitata, ebbene l'intero abisso dell'essenza divina, e in essa è compreso il modello, l'esemplare per tutte le essenze, per tutte le realtà del cosmo in assoluto, e quindi il verbo di Dio può essere soltanto uno. Ecco perché Gesù è figlio unigenito del Padre. Perché unigenito? È figlio unico della madre in terra. Perché prima ancora era figlio unico del Padre in cielo, e in base a e questo perché è figlio in modo intellettuale, in modo spirituale, ovvero sia e figlio in quanto verbo onnicomprensivo. Lo Spirito Santo non può procedere come un altro e secondo concetto. Vorrebbe dire che o lui non è Dio, o il verbo, il figlio non era Dio, in fondo che nessuno dei due sarebbe stato Dio, perché non avrebbe abbracciato l'abisso incommensurabile dell'essenza divina. Dunque mi dovete cercare stamattina un tutt'altro modo di vivere, sempre all'interno del genere di vita spirituale in Dio, nel quale mi potete distinguere un certo frutto distinto. Cioè, stesso principio, deve essere una realtà per forza distinta, se no non vi posso evidenziare la distinzione di più persone divine, ma questo frutto vostro distinto deve comunque balzare all'interno di quell'atto essenziale di vita spirituale che non vi posso più ammettere nel campo intellettuale della contemplazione, perché questo è già assunto in pieno. Orbene, visto che il modo, cerchiamo quale sia questo altro, tutt'altro tipo di vita spirituale accanto al pensare, visto che nel modo di essere immateriale o spirituale vi esiste soltanto il pensiero, ma siccome il pensiero è il bene dell'anima e della vita spirituale, di cioè contemplare le cose o idee vere, bisogna in questo ammettere una seconda operazione, ed è l'amare spiritualmente. Ecco il tema di stamani. Questo è amare, in effetti, è il luogo della processione dello Spirito Santo. Orbene, penso che conoscete bene questo principio fondamentale della vita umana, ma più ancora della scolastica in genere, ovvero l'amore segue il pensiero e ruota intorno ad esso. Quindi anche per questo versante si capisce come mai la produzione dello Spirito Santo si fa solo filioque, cioè in rapporto al figlio e non al di fuori dalla formazione del verbo. L'amore segue il pensiero e ama le idee belle. Se sei un essere tutto spirituale, spirituale appunto Spirito Santo, allora tu ami il pensiero. Come noi adesso parliamo e pensiamo insieme alle cose celesti e divine, che comunque condividiamo solo con il nostro pensiero intellettuale. Abbiamo il diletto, l'amore per il pensiero, perché esso ci fa contemplare Dio stesso. Se dunque il tuo Spirito Santo risulta solo da un atto dell'amore divino, e se questo amore è tutto incentrato alla contemplazione e che quest'ultima è fondata e effettuata dal verbo divino, che è il figlio, qui hai il fondamento teologico in assoluto della celebre dottrina che lo Spirito Santo può solo procedere dal padre e dal figlio. Ma di questo più tardi, in conclusione alla nostra meditazione di stamani. Ora, come ho cercato di esporre e mostrare una distinzione reale all'interno dell'atto del conoscere, dove abbiamo visto appunto che si formava un concetto in cui il conoscente ha chiarito il suo conoscere o pensiero, per cui il concetto o verbo è al contempo il meglio e pertanto ciò in cui il conoscente si riconosce e riconosce un suo frutto da lui distinto, così lo è anche nell'altro atto della vita spirituale o immateriale, che è l'amare. Il primo atto Il conoscere col suo verbo serve per rendere l'idea della prima distinzione o processione in Dio fa padre e verbo o figlio. Il secondo atto, l'amare, serve per rendere come mai vi è un'altra distinzione ancora, il cui termine è appunto la terza persona, lo Spirito Santo. Ripeto che questa distinzione non deve trovarsi fuori l'essenza, poiché abbiamo visto come le tre persone distinte non possono che essere l'unico Dio, il quale è uno per la sua essenza numericamente una. Dunque anche la distinzione che adesso mi appresto a mostrarvi non può che trovarsi dentro l'atto di amore. Dunque, l'amare stesso è l'essere appassionato di una cosa buona, amabile. Entriamo adesso nel sugo, nell'essenziale della meditazione di stamani. Questa cosa buona, amabile, esercita la sua attrattività sull'amante, attuando in lui una vera e propria passione per la cosa amata. Questo essere attratto, questo trasporto, questo essere dominato, questo languore dell'amante verso la cosa amata, è l'essenza dell'atto dell'amare. Ora, in esso si forma un peso, o meglio, è questo stessere attratto che si forma e si esprime massimamente diventando un peso. A questo proposito faccio notare che questa dottrina su quel nuovo, su quella distinta energia amorosa, nell'amore spirituale, in latino si chiama pondus, il peso. E questo famoso pondus è una tematizzazione sempre di Sant'Agostino, il quale l'avevo dimenticato farlo notare fino adesso, è il grande padre teologico di queste lezioni che vi sto facendo da qualche settimana, ovvero sia di esporre, di meditare in base a quali differenze si può in Dio distinguere il Figlio dallo Spirito Santo. Penso che ormai l'avete ben presente, sono in base alle due operazioni spirituali, conoscere e amare, con il rispettivo frutto distinto, il verbo o il peso, il pondus. Ebbene, queste due verità sono esposte da Sant'Agostino nel suo celebre trattato, il De Trinitate. Avrei potuto farlo notare sin dall'inizio del nostro corso, il patriarca della teologia speculativa sulla Santissima Trinità è e rimane Sant'Agostino, con questo celebre scritto suo in 15 libri. E sapete che la prima parte, i primi 7 libri, sono piuttosto una presentazione dei testi della Sacra Scrittura sulla Santissima Trinità. Invece gli 8 seguenti rimanenti libri sono questo approfondimento teologico che è il fondamento delle mie lezioni sul verbo e sul pondus. Ma potete sentire anche questa celebre frase di Sant'Agostino: amor meus, pondus meus, l'amor mio è questo essere attratto, questo patire la presenza dell'amabile nelle sue confessioni. Ecco lì, nel tredicesimo libro, ecco il tredicesimo libro, uno degli ultimi libri, esprime la sua conversione biografica anche in base a questo magneticamente essere attratto dall'amabilità divina, parlando di questo peso. Ora ritorno dunque al sugo, riprendiamo la concentrazione. Perché in questo peso l'idea essenziale dell'amare trova la sua espressione massima, ovvero soffrire il fascino suggestivo della cosa amabile. Questo peso o essere dominato, questa presenza della cosa amata nell'amante, che è in lui un potere avvincente, e che viene anche espresso più che da Sant'Agostino, piuttosto da San Tommaso d'Aquino, con il termine di una impressione. Basta analizzare la vostra vita amorosa, quando siete appunto sotto il potere magnetico di una cosa amabile, essa in voi opera, vi lascia delle impronte, vi domina, avendo creato e formato in voi una sorta di un marchio della presenza amabile, il quale marchio in voi, sapete quando gli animali nella casina dal contadino ricevono l'impressione di un marchio? Certo, questo non è niente di amabile per loro, ma il paragone è quello che succede nella nostra anima amante, e che è qualcosa di impressivo, di impressionante, di un impatto potente all'interno della nostra anima, che riesce a, per così dire, assorbire tutta la nostra energia amorosa, e che da ora in poi è il distinto, la distinta realtà in noi che carella o veicola tutto il nostro amare, il quale non avete difficoltà ad indovinare, è tutto rivolto a osannare, a venerare la cosa da noi amata. Questo potere avvincente è prodotto in noi, e dunque al contempo un frutto dell'amare, cioè una realtà formatasi nel amare la cosa amabile, e al contempo dunque avete già qui la realtà distinta all'interno della vostra volontà amante. Anche questo dettaglio non avevo menzionato, mentre il verbo si forma nell'atto del pensiero e dunque si innesta nel nostro intelletto, perché l'intelletto ad essere la facoltà di pensare, viceversa la facoltà di oggi è la volontà in Dio, la quale effettua l'atto dell'amare spirituale, la propria essenza amabilissima, nella cui volontà, nel suo atto di amare, si è formato questa impressione potentissima. Dunque è una realtà essa distinta dalla stessa volontà amante, in quanto è origine del frutto che si produce in esso. Però state ben attenti che bellezza, pur di non uscire fuori dall'identità essenziale fra volontà amante e frutto formatosi in essa. Quale frutto prodottosi nell'atto dell'amore è la realtà migliore dell'atto di amare? Come il concetto è stata la forma più chiara, più espressiva e quindi perfettissima dell'intera vita intellettuale, così questo potere impressionante uscito fuori nel mio patire la cosa amabile si forma come più eccellente vigore spirituale impulsivo. San Tommaso d'Aquino parla di un impulsus a effettuare vigorosamente atti di venerazione, di esaltazione dell'amabilità della cosa amata. Ovvero sia, da nuovo è l'essenza dell'amore che si riconosce nel suo risultato migliore, anche se quel risultato è distinto dallo stesso amore in quanto è produttore. Come ogni effetto o opera migliore, è ciò in cui l'operatore si riconosce e in cui sussiste da ora in poi, ovvero sia comincia ad effettuare il suo generale o essenziale atto d'amore, da ora in poi lo fa in quel meglio che possiedi, come tu fai sempre, cerchi in ogni operazione che tu fai il metodo, lo strumento, l'aiuto, la tecnica la più abile, la più potente, la più sicura per poter esercitare, realizzare il tuo operato. Inutile dirti che tu versi tutti, permettetemi l'espressione, tutti i tuoi soldi su questo strumento migliore, perché basta focalizzare tutte le vostre attenzioni su questo vostro strumento, in esso meglio ottenete il vostro fine. Qui si dà il fondamento teologico del fatto che Dio il Padre ama se stesso, il Figlio, noi tutti, il mondo tutto intero, solo nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è il Padre, è un vero frutto uscito fuori dal grembo, per così dire, del suo potenziale amante. Tuttavia, uscendo fuori come il migliore di questo atto essenziale dell'amare, è ancora la stessa essenza dell'amor divino, non è una creatura lo Spirito Santo, anzi, come il miglior frutto in assoluto, è quella realtà distinta, una persona distinta, la quale ciò in cui padre e figlio si amano a vicenda e tutto il mondo. Dobbiamo quindi veramente avvicinare, conoscere, scoprire e venerare questo segreto e misterioso Spirito Santo per entrare nella scuola del vero amore cristiano. Vi do un paragone per dunque farvi spiegare come mai lo Spirito Santo come peso, pesante come peso, dominante e al contempo un frutto, ma quale frutto migliore? Ciò in cui padre e figlio riconoscono il più nobile del loro amare, nonostante una vera e propria distinzione reale. Ecco, un paragone sarebbe fra padre e figlio stesso, e non solo in cielo, ma prendete qualsiasi padre qui in terra. Il padre non è il figlio, d'accordo, ma il figlio non nasce se non in quanto è il frutto del padre, il qual padre pone dunque tutte le sue speranze, la continuazione del proprio io nel figlio. Non è dunque contraddittorio dire che un frutto, a condizione che sia il frutto immanente ad una azione e che sia il meglio di essa, non è qui una contraddizione dire che questo frutto è insieme realmente distinto da colui che effettua tale frutto, e che proprio perché il meglio dell'azione è ciò in cui l'azione stessa sussiste e si riconosce se stessa. Se vuoi sapere che cos'è l'atto dell'amore, dell'amare, meglio contemplarlo nel suo frutto, che è il peso interno dell'amante di patire l'attrattività della cosa amabile. In questo senso anche Dio ama se stesso, la sua essenza, al di fuori della quale non andiamo mai a trovare le tre persone distinte, sapendole pertanto identiche con tale essenza una di Dio. Nell'amare se stesso in perfetta identità si forma quell'impulso, quello slancio o colpo, meglio questo potere interno all'amore, che è il trasporto, in cui l'amare stesso, quindi ancora una volta l'essenza dell'amore sussistente, in cui l'amare stesso, quindi l'amore una volta l'essenza, ancora una volta l'essenza dell'amore sussiste, anche se quale frutto e forma più espressiva dello stesso amore, quel trasporto di peso di angoscia amante, è realmente distinto dall'amante stesso. In questo senso, lo Spirito Santo è quel frutto immanente dell'amore, il quale è l'essenza di Dio in carattere spirituale o psicologico, e la quale essenza sussiste dunque in quel peso e Spirito Santo, che non è distinto dallo stesso amore, se non in quanto dell'amore vi è anche un attore che origina o patisce l'amore. Questo attore è il Padre, come ama la sua essenza divina, quale meglio espresso nel concetto o verbo, suo Figlio appunto. Per cui lo Spirito Santo è distinto dal Padre e dal Figlio e procede dai due insieme, dato che l'amore, col suo frutto o pegno che è lo Spirito Santo, non si attua se non nella contemplazione, ma essa si fa solo nel concetto in cui si contempla. E qui sto passando alla conclusione della lezione di stamani, a quell'appendice che sarebbe la famosa e tormentata questione sulla dottrina del filioque. Ovvero sia, è vero dire che il secondo concilio nella storia della cristianità, che è stata quella di Costantinopoli nell'anno 381, è vero che lo Spirito Santo procede dal Padre, così insegna il concilio, qui ex Padre procedit, il quale Spirito Santo procede dal Padre, non ancora fu detto che procede dal Padre e dal Figlio, devo riconoscere questo. Ma torno a ripetere, se abbiamo fatto bene la nostra meditazione di stamani sull'amore, che è il luogo della processione dello Spirito Santo, l'espressione dire che lo Spirito Santo procede dal Padre implica che lo Spirito Santo procede insieme anche dal Figlio. Ovvero, vi avevo già annunciato che in merito a questa processione dello Spirito Santo, ovvero sia se esce solo dal Padre o insieme anche dal Figlio, intorno a questa questione purtroppo la cristianità è divisa sin dalla seconda metà del primo millennio, quando lungo la seconda metà del primo millennio, dunque sto parlando dal VI-VII secolo fino all'XI secolo, ebbene quando noi latini, cattolici romani, sotto il lavoro intellettuale arduo dei nostri teologi, abbiamo precisato, vi riconosco che è stata un'aggiunta al testo del Concilio di Costantinopoli del IV secolo, abbiamo precisato che lo Spirito Santo procede non solo dal Padre ma anche dal Figlio. E in latino anche dal Figlio si traduce con filioque. Ora, è vero che così, come dicevo, i primissimi concili della Chiesa, il primo, quello di Nicea dell'anno 325, e poi quello già detto di Costantinopoli, avevo già detto che non l'hanno detto esplicitamente, ecco, ma è da dire, mi piace far notare che questo fatto dai latini precisati in seguito, che il Padre spira lo Spirito Santo solo insieme al Figlio, questo fatto è presente negli scritti dei teologi non solo latini, romani, cattolici, come vogliono dire non so se sapete che la cristianità è purtroppo divisa fra noi latini occidentali, che sarebbe l'attuale Europa, almeno l'Europa occidentale, siamo praticamente cattolici, e di fronte stanno i cosiddetti cristiani orientali, ovvero anche greci, che si chiamano gli ortodossi. Ebbene, loro sostengono che il filioque sarebbe, per così dire, una invenzione latina cattolica della seconda metà del primo millennio. Ebbene, mi fa piacere far notare che ci stanno anche degli autori orientali, cioè quelli greci, e questi addirittura a partire dal IV secolo hanno pure loro precisato che lo Spirito Santo procede anche dal Figlio. Solo qualche giorno fa in biblioteca ho trovato un passo di Sant'Epifanio di Salamina. Ecco, sicuramente non avete sentito di questa sua opera, che però in teologia è ben nota, l'opera dell'Ancorato, dove questo autore dell'odierna Turchia, in epoca era territorio bizantino, greco orientale, ecco, aveva già nel IV secolo, prima di Costantinopoli, ha parlato di questo procedere dello Spirito Santo anche in virtù del Figlio. Ed io vorrei personalmente precisare la cosa seguente: come il tema della mediazione universale di Cristo, del Figlio, quando diciamo che unico mediatore fra Dio e gli uomini è Cristo, ebbene, dal momento che tu dici questo, non dici esplicitamente, ma includi implicitamente che sua madre è co-mediatrice o mediatrice anche di tutte le grazie, semplicemente perché il figlio non è figlio se non in virtù della madre, cioè se Cristo è mediatore lo è a causa della sua natura umana, e con il cuore di questa natura umana la grazia, della quale vi ho già parlato in precedenza, da chi ha ricevuto non solo la natura umana, ma proprio questa grazia, non ha ricevuto il corpo e l'anima umana nella generazione umana a Betlemme oppure a Nazareth, se non in virtù della grazia che la madre gli ha trasmessa dalla sua immacolata concezione. E quindi se lui è mediatore in virtù di questa grazia, di questa natura, di questo corpo umano che tutto ha ricevuto dalla madre, e sia da dire che lui è mediatore solo con essa, quindi se i protestanti ad esempio riconoscono che Cristo è unico mediatore, dovrebbero precisare che è mediatore insieme o addirittura grazie alla mediatrice, perché dalla madre ha ricevuto gli strumenti della mediazione. Ebbene, è anche qui da precisare che se la madre ha trasmesso il corpo con il quale il figlio ha patito, l'anima con la quale Cristo ha amato Dio e gli uomini nel patire e offrire il sacrificio mediatore, in virtù della grazia che fu donata dalla madre, quando, a partire da quale disposizione della madre, in base alla sua propria immacolata concezione, qui avete il fondamento teologico del fatto come mai nell'immacolata concezione sta la base della sua dignità di mediatrice, che lo è certamente solo in rapporto al figlio, che è il principale mediatore, perché solo lui nel suo corpo ha patito sulla croce. Ma questo corpo e questo cuore furono formati in base al cuore e al corpo della madre. Ebbene, uguale dicasi adesso del filioque: se lo Spirito Santo procede dal Padre, Ebbene, il Padre è Padre solo in virtù di avere un figlio. Dunque tu, Spirito Santo, non puoi procedere dal Padre se non ritieni anche, se non rispecchi anche il figlio, anche in base a questa qualità di Padre. Si distingue la necessità di implicare la copresenza del Figlio nella processione dello Spirito Santo. Ora, purtroppo, dagli orientali siamo separati da circa 1000 anni, nell'undicesimo secolo, precisamente vi posso dire l'anno, nell'anno 1054, si è consumata la rottura che purtroppo fino ad oggi non si è superata veramente. E questo, badate bene, soprattutto a causa del filioque, anche in base alla invidia dei greci nei confronti dei latini, i quali rivendicano la supremazia del Papa di Roma. In fondo, sapete, i problemi storici umani nella vita sono sempre problemi di carattere, problemi di orgoglio che non ammette l'umiltà di fare la genuflessione nei confronti di Roma. Questa è la vera causa. Ma i greci vi diranno: no, no, è il filioque, voi avete inventato il filioque, e dunque è per questo che non possiamo più fare unione di fede con voi. Vi preciso ancora che, sebbene si trovino scritti sia greci, ma vi riconosco soprattutto tutto latini a partire dal IV secolo, che hanno tematizzato questa copresenza del figlio, ebbene è stata soprattutto la corte carolingia nell'VIII secolo, a presenza di Carlo Magno, che ha intorno all'anno 800, ebbene, ha approfondito questa tematica anche in contrasto con i greci. Ebbene, è stato questo filioque definitivamente inserito nel nostro credo niciano-costantinopolitano nell'undicesimo secolo. Interessante sapere che fino a quell'epoca i papi di Roma, sebbene accettavano la verità teologica del filioque, per il loro spirito liturgico conservatore mai avrebbero ammesso questa menzione qui ex patre filioque procedit. È stato solo su richiesta esplicita della loro imperatore del Sacro Romano Impero, veramente re di Germania e re italico, Sant'Enrico II, che in occasione della sua propria incoronazione in Vaticano ha chiesto il Papa di voler inserire esplicitamente. Sapete che quasi tutti i regni cristiani dell'Occidente latino hanno i loro monarchi, i loro re e imperatori santi canonizzati, che spesso volentieri sono anche patroni del loro regno. Non so se sapete, San Luigi IX, re di Francia, San Ferdinando, suo cugino, re di Castiglia, dunque per la Spagna, per così dire. Poi tutta la Scandinavia, c'è del Danimarca, di Norvegia, della Svezia, Sant Olaf, San Knud, in Inghilterra Sant'Eduardo, in Austria il marchese San Leopoldo III, ebbene il regno più importante in assoluto, l'Impero Romano, il Sacro Romano Impero, anche esso ha avuto il suo monarca santo, ed è proprio quello Sant'Enrico II, siamo nel undicesimo secolo. E ricapitolo e concludo che la ragione del necessario filioque è che l'amore non si fa fuori il conoscere in campo spirituale, e questi si fa nel concetto o verbo mentale, e se il conoscere si fa nel concetto e nel verbo, tu non puoi amare se non nel verbo. Il verbo però in Dio, abbiamo meditato la settimana scorsa, è il figlio, Dunque, lo Spirito Santo che procede dall'amore può procedere solo dal Figlio. E l'altra ragione da me finora non discussa è perché anche le processioni, con le loro relazioni che si instaurano, con le processioni, sono l'unica realtà della distinzione reale in Dio per fondare come mai si possano trovare più persone distinte. Ovvero sia, avete visto queste ultime due settimane, vi avevo esposto come in Dio si può individuare una certa qual distinzione solo nel uscir fuori dal pensiero un frutto, dall'amare un frutto, e quindi al di fuori delle processioni non c'è distinzione reale. Ora, se le processioni instaurano una distinzione delle relazioni fra due soggetti, il migliore esempio è la generazione del figlio da parte del padre. Grazie alla processione o generazione si ha da un lato il padre, dall'altro il figlio. E che cosa sono paternità e figliolanza se non distinzioni, relazioni di opposizioni distinte? Ecco come vi posso dare in mano, grazie a queste relazioni di opposizioni, delle distinzioni fra persone. E quindi se tu non mi ammetti che lo Spirito Santo esce fuori in processione anche dal Figlio, ovvero sia se il Figlio non è anche principio originante dal quale scaturisce il frutto distinto che è lo Spirito Santo, io non ti posso instaurare una vera e propria relazione di ispirazione attiva e passiva tra Figlio e Spirito Santo. Se tu non mi ammetti che il Figlio insieme al Padre è ispiratore attivo dello Spirito, logico è che lo Spirito non si trova in una relazione di ispirazione passiva, cioè di essere ispirato nei confronti del Figlio. E se tu non mi ammetti questa correlazione di opposizione fra Figlio e Spirito Santo, io non ti posso affermare una distinzione reale fra Figlio e Spirito Santo. Questa è l'altra grande ragione, tematizzata soprattutto da San Tommaso d'Aquino, per evidenziare la necessità che il Figlio deve insieme al Padre essere principio dello Spirito Santo. Ecco, concludo con un'ultima ragione. Dato che si è già sufficientemente comunicato nel Figlio, in questo Figlio riposa tutto il bene amabile di Dio. Ecco, questo è simile all'inizio della nostra lezione di oggi, quando vi avevo detto che il pensiero è, se mi permettete l'espressione, già tutto assorbito dal concetto unico. E se il bene contemplato è anche il bene amabile, se tu mi avevi ammesso che basta un solo concetto, un solo verbo in cui si trova tutta l'amabilità di Dio, allora nel Figlio, e questo è molto importante per la nostra conoscenza, fede e venerazione della figura di Gesù Cristo, nel Figlio si trova tutta l'amabilità di Dio, come recitiamo nella litania del Sacro Cuore, in cui riposa tutto il tesauro della ricchezza di Dio. Nella figura di Gesù Cristo tutta la attrattiva bellezza divina riposa, e dunque tu non potresti possibilmente trovare la risultanza distinta dello Spirito Santo se non nel cuore di questo Figlio. Ecco come abbiamo concluso oggi la nostra lezione sulla processione dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Ave Maria.